livello di attenzione di questi ragazzi è meraviglioso. Il Vangelo di oggi dice così, che ogni anno Maria, Giuseppe e Gesù si recavano a Napoli. Vero o sbagliato? Sbagliato perché? Dove andavano? A? Oh. E portavano Gesù che aveva 2 anni. Giusto o sbagliato? Perché? 12 anni, direi il livello buono, possiamo cominciare. Maria disse a Gesù, figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli, Gesù, dodicenne, rispose loro, perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Guardate anche il testo, se l'avete in mano. Maria dice, tuo padre, e Maria, a chi pensava? Ah, a Giuseppe. Maria dice, tuo padre e io ti cercavamo. Maria pensava a Giuseppe. Gesù risponde quasi seccato, perché mi cercavate? Se non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio. E se guardate il testo, quella P lì è maiuscola, si riferisce a un altro padre. E quindi questo testo è un testo molto interessante, anche se un po' sconcertante, perché Gesù non avvisa i genitori e sta a Gerusalemme, cosa inaudita, non tanto bella secondo me, e in più risponde in questo modo, e cioè dice che lui è sì figlio di Maria, ma non è figlio di Giuseppe, e quindi apre tutto un discorso. Ecco, epifania vuol dire manifestare, e questo è l'episodio epifanico che rivela, che manifesta chi è lui, la sua identità, il suo mistero, ma mistero inteso bene. Nella Bibbia mistero non vuol dire una cosa che non si capisce, vuol dire un segreto, qualcosa grande che devi capire a poco a poco. E qual è il segreto di Gesù? Che appunto è figlio di Dio, è presente nel mondo Dio, nella figura, nella vita, nella vicenda di questo ebreo di nome Gesù. E notate un'altra cosa, questo testo ci regala la parola chiave della vita di Gesù, e la parola chiave è Padre. La vita di Gesù, la prima parola di Gesù è questa, io devo occuparmi delle cose del Padre mio. L'ultima parola di Gesù sulla croce sarà, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Allora, dal momento che oggi, giornata diocesana della famiglia, si legge questo Vangelo, vuol dire che al centro di qualunque famiglia cristiana occorre mettere il Padre. E quindi la domanda da farci oggi è questa. Delle nostre famiglie cristiane si capisce che c'è un Padre con la P maiuscola, che noi siamo figli di Dio. Vi spiego. Quando ciascuno di noi guarda un bambino, guarda una bambina, un ragazzo o una ragazza, è facile dire, ma questo come assomiglia alla sua mamma? Mi ricordo quando ero io un ragazzo, dicevano tutti, questo è il figlio dell'Antonietta, perché assomigliamo come carattere, modo di fare, di sorridere alla mia mamma. E così, guardando qualcuno di voi, ma tutti voi, uno trova l'impronta, gli occhi, il modo di fare, come si muove, del papà, della mamma, del nonno, della nonna. Potremmo fare un giochetto e, vedendo qui 10 genitori e 10 bambini, secondo me sbaglieremmo poche volte. Perché appunto ciascuno ha dentro questa impronta incancellabile di chi l'ha fatto. E quindi noi siamo un po' i nostri genitori, i nostri nonni e così via. La stessa cosa deve capitare con la famiglia cristiana. La famiglia cristiana ricorda a ciascuno che è figlio di Dio e che c'è un papà, appunto Dio Padre. Ora cerchiamo 2 impronte, potrei tenervi qua un'ora facendo 10-15 impronte, ma me la cavo con 2 impronte. La prima impronta che fa far capire che un cristiano ha capito di essere figlio di Dio, figlio di questo papà, è la preghiera. Ora noi faremo adesso come al salmo responsoriale. Io dico una frase e voi dite una meraviglia. E intanto capiamo il discorso che c'è sotto a questo nostro salmo responsoriale. Comincio io. Un papà, una mamma che trovano il tempo per pregare sono una meraviglia, e voi ripetete una meraviglia. Fate pensare, un papà e una mamma che sono lì in casa e si mettono a pregare, è veramente una meraviglia. Un papà e una mamma che leggono il Vangelo sono una. Un bambino che prega al mattino e alla sera è una. Quando un giovane durante una giornata feriale viene in chiesa è una. La famiglia che va alla messa domenicale è una. Se durante le vacanze andiamo a messa siamo una. Ecco il cristiano, c'è un cristiano veramente che ha capito che c'è Dio, che questo Dio è Padre, ha capito che la preghiera è telefonare a Dio, è essere in compagnia di Dio, essere di Dio, ecco, pregare. Ecco, ma la nostra vita com'è? Quante volte preghiamo in casa? Se siamo un papà, una mamma, un nonno, quante volte ci ha visto il nostro nipotino, il nostro figlio con le mani al Vangelo? Sto pregando, lasciami un po' in pace, e viceversa. Quanti bambini pregano al mattino alla sera? Oppure quanti vanno a messa volentieri alla domenica, credo, o sono, sono stanco. Ecco, la prima impronta è questa. Un figlio di Dio, un cristiano, prega. Seconda impronta, l'ascolto. Ecco, l'ascolto fa capire che siamo figli e che siamo fratelli. Potete pensare, ciascuno di noi ha due orecchie e una bocca. Se sta la cosa dovremmo ascoltare di più e parlare di meno, perché tutti noi parliamo tanto che ascoltiamo poco. Ecco, allora questa seconda impronta che fa capire che uno è veramente figlio di Dio ed è fratello, che ascolta Dio, ascolta la parola di Dio. La differenza tra preghiera cristiana e preghiera pagana sta qui, che il pagano parla perché vuole che Dio l'ascolti, vuole tirare giù questo Dio, insomma lo vuole placare, oppure chiede. Invece la preghiera cristiana è ascolto. Dice, Gesù ha parlato, Dio ha parlato, lo ascolto. Infatti la messa, ogni messa, ogni eucaristia ha due mense, si dice. La prima mensa è quella della parola e si svolge attorno a questo ambone. La seconda mensa è quella del pane e si svolge su questo altare. Ma sono due mense, due momenti diversi, e occorre ascoltare la parola. E notate, prima, seconda lettura è parola di Dio, invece il Vangelo è parola del Signore, perché è arrivato Gesù. Ecco, un cristiano, un figlio di Dio, ascolta Dio e viene a messa puntuale appunto per ascoltare la parola di Dio e la parola del Signore. Seconda cosa, ecco, uno che ha capito questa cosa, che è figlio e che è fratello, quindi ascolta in casa. In certe case non ci si ascolta, si parla, si grida, ma non ci ascolti. Si ascolta la televisione, uno sta col suo computer, fa le sue cose, ma non c'è questo stile di ascolto, che ecco, uno si apre in mano il telefonino, guarda. Una cosa terribile capita anche tra i preti, quando faccio gli incontri, quando vedo qualcuno, ecco, qualcuno sta ascoltando e guarda il telefonino. Tremenda questa cosa. Non siamo più capaci di ascoltare. L'altro non è importante per noi, siamo fuori strada. Saper ascoltare l'altro in casa. In alcune case si ascolta appena la televisione, lì c'è silenzio, so si parla, si grida, si urla. Forse occorre imparare ad ascoltarci, ascoltare Dio, ascoltarci in casa, ascoltare il prossimo, essere gente che vede attorno a sé il prossimo, cerca di camminare con gli altri. Conclusione, stiamo avvicinandoci a quello che è questo grande incontro mondiale, settimo incontro mondiale delle famiglie a Milano, sarà dal 30 maggio al 3 giugno, coltiviamo due valori. Primo valore, la bellezza della famiglia cristiana. Ieri ero a un convegno qua ad Agrate, parlava il vescovo di un convegno del decanato sulla famiglia in preparazione appunto a questo incontro mondiale, ha parlato un vescovo che è stato significativo in questi anni, era il vescovo di Aosta, lo vedevamo quando andavo sui vari papi a fare le vacanze da Aosta, Monsignor Giuseppe Alfossi, un competente della famiglia, diceva, tutti continuiamo a dire, la famiglia è debole, siamo in crisi. Ora, scegliamo che cosa fare, siamo di fronte a un bivio. O diciamo la famiglia è debole perché è oppressiva, perché va mica bene, eccetera, eccetera, e l'accompagniamo alla morte, diciamo, la famiglia monogamica, quella cristiana, muore, l'accompagniamo alla morte, oppure diciamo, no, è una cosa bellissima, voglio difenderla, reagiamo, e diventiamo quindi un soggetto ecclesiale, le famiglie protagoniste della parrocchia, è un soggetto politico che diciamo la famiglia va guardata con occhi diversi, con maggiore attenzione, con maggiori aiuti, scegliamo, siamo un bivio. Questo incontro mondiale vuol dire questa cosa, dai, amiamo ancora di più la nostra famiglia, ecco, raccontiamo a tutti, specialmente ai giovani, la bellezza di questi legami eterni. Impariamo a metterci in rete, a coltivare il legame con i nonni, con gli zii, con i vicini di casa, i legami parrocchiali, deve tornare la parrocchia, essere una fraternità maggiore, tante volte siamo in chiesa insieme, usciamo di chiesa e neanche ci salutiamo. Ecco la bellezza dei legami, del legame che la famiglia e dei vari legami. E poi il valore dell'accoglienza, essere una famiglia aperta, saper camminare con gli altri, e vivere quel passaggio che ci insegna ogni Eucaristia, dall'io al tu, a noi, a tutto il mondo. Questo è il mio augurio, che ogni famiglia si apra sempre più. E finisco con un racconto conosciutissimo di Gianni Rodari, che insegna proprio che la famiglia è il primo posto dell'arte di amare. E dico agli adulti presenti, ecco alle coppie, prima siete sposi e poi siete genitori. Cioè il modo di far bene ai genitori è un grande amore tra papà e mamma. Questa è la prima scuola, è il primo dono da dare ai ragazzi. Ho domandato a una bambina chi comanda in casa. Lei sta zitta e mi guarda. Su, chi comanda da voi? Il papà o la mamma? La bambina mi guarda e non risponde. Dunque, ve lo dici, dimmi chi è il padrone. Lei mi guarda e tace. Mi devo arrabbiare. La bambina scappa di corsa fino in cima al prato e la sua si volta e mostrandomi la lingua grida dicendo: non comanda nessuno perché ci vogliamo bene.